il radiogiornale.
Buonasera da Monica Terzaghi. Accordo storico tra Teheran e le potenze mondiali sul futuro del programma nucleare iraniano. L'intesa mette fine a 12 anni di crisi nelle relazioni internazionali. Le sanzioni economiche imposte da Stati Uniti, UE e ONU verranno eliminate in cambio di un freno ai programmi nucleari di Teheran. L'accordo autorizza l'uso del nucleare a scopi civili. Voto ad alto rischio per Tsipras domani al Parlamento ellenico, che deve esprimersi sulle draconiane riforme imposte dai creditori in cambio di nuovi aiuti, previsti scioperi e manifestazioni ad Atene. Un caso di corruzione nell'amministrazione fiscale del Canton Ticino, in manette un alto funzionario. Sfruttare le tecnologie intelligenti per aumentare la sicurezza nella galleria del San Gottardo per l'associazione Traffico Ambiente, un secondo tunnel è superfluo. Una proposta irresponsabile secondo il TCS. Un saluto a Plutone, la sonda New Horizon lanciata dalla NASA 9 anni fa, sorvola il pianeta nano ai confini del Sistema Solare, un importante passo avanti nell'esplorazione spaziale.
This is an historic day also because we are creating the conditions for building trust and opening a new chapter in our relationship.
امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است.
È una giornata storica che pone le condizioni per ristabilire la fiducia reciproca e aprire un nuovo capitolo nei rapporti tra l'Iran e la comunità internazionale. Le voci che abbiamo sentito sono quelle dell'alta rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini e del ministro degli esteri iraniano Javad Zarif, mentre verso le 13 a Vienna annunciavano con un messaggio letto in inglese e in farsi la conclusione dell'accordo tra Iran e le potenze del Consiglio di sicurezza dell'ONU più la Germania sul programma nucleare iraniano. Ma veniamo ai contenuti di questo cruciale accordo. Numerosi gli aspetti tecnicamente complessi. Per aiutarci a capire l'essenziale abbiamo in linea Riccardo Redaelli, professore all'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professore.
Buonasera a voi.
Uno storico accordo dunque. Quali sono i contenuti, anzi i punti chiave?
L'accordo è davvero storico per capire esattamente tutti i punti, che sono molteplici, tanto che prendono 150 pagine di accordo, ci vorrà tempo, ma alcune cose sono chiare. Il nostro obiettivo, l'obiettivo della comunità internazionale, era quello di evitare che l'Iran potesse avere un programma clandestino militare, potesse dotarsi di un'arma atomica, e questo è stato pienamente raggiunto. Si ridurranno le scorte di uranio debolmente arricchito di ben il 98% che l'Iran possiede ora, si riducono le centrifughe nucleari, che sono, come dire, lo strumento primo per arricchire l'uranio, queste caleranno di 2/3 e vi saranno soprattutto grandi possibilità di ispezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche su siti non direttamente collegati al nucleare. Come dire, si aumentano le verifiche e si diminuisce, come dire, la capacità iraniana di arricchire l'uranio e, come dire, di usarla poi per fini clandestini.
E questa intesa, a suo modo di vedere, fornisce garanzie sufficienti affinché venga accettata poi anche dal Congresso degli Stati Uniti, che avrà l'ultima parola sull'accordo?
E questo è un punto controverso, perché in realtà l'opposizione che c'è oggi nel Congresso degli Stati Uniti non è un'opposizione sulle questioni tecniche, non è che i senatori e i deputati statunitensi non si fidino da un punto di vista tecnico. Semplicemente, detto molto chiaramente, c'è chi vuole boicottare l'accordo perché detesta l'Iran, non vuole ripermettere all'Iran di rientrare nel sistema internazionale, e soprattutto anche per questioni interne politiche non si vuole concedere a Obama una grande vittoria diplomatica internazionale.
Professor Redaelli, con questa intesa si può affermare che oggi c'è stato un grande passo avanti per la non proliferazione nucleare nel mondo e in Medio Oriente?
Assolutamente sì, per due motivi. Il primo è che si ci si rassicura nei confronti dell'Iran, e soprattutto avendo eliminato l'ambiguità iraniana non si offrono pretesti ad altri paesi come l'Arabia Saudita o altri paesi regionali di voler percorrere una altrettanto ambigua politica nucleare.
Riccardo Redaelli, professore all'Università Cattolica di Milano, grazie per queste sue considerazioni e buona serata.
Buona serata a voi.
Vediamo ora come è stato accolto in Iran l'annuncio dell'accordo e che, come detto, consentirà al paese di liberarsi del grave fardello delle sanzioni o almeno di parte di esse. Manjula Bhatia ha raggiunto al telefono nel primo pomeriggio Antonia Shoraka, docente all'Università di Teheran.
Bene, a dire la verità, innanzitutto comunque è una notizia per la quale abbiamo aspettato molto. Qui siamo nel Ramadan, perciò credo che verso le 9 di stasera, quando finirà l'ora del digiuno, la gente, come di solito è consueto qui in Iran, festeggerà la sera.
L'accordo è stato illustrato alla nazione con un discorso in TV direttamente dal presidente Hassan Rouhani. Lei lo ha seguito. Che cosa l'ha colpita?
Innanzitutto che lui si è espresso felice che finalmente l'Iran può uscire da questo isolamento e che questa iranofobia che un po' circola dappertutto in Occidente era ora che cambiasse, cioè che la gente occidentale, i governi occidentali si fidassero di noi. L'Iran si aprisse verso il mondo.
E per la popolazione comune, per la gente comune, che cosa cambia da oggi?
A dire la verità, da oggi non cambierà molto. Caro Vita, non mi sembra che da un giorno all'altro il meccanismo economico del mio paese cambierà. Però in lungo termine io spero che con una riapertura dell'Iran, anche commerciale, con gli investimenti, l'eliminazione dell'embargo, soprattutto delle sanzioni, soprattutto nel settore dei farmaci, delle cose necessarie della vita di ogni giorno, secondo me pian piano potremo godere i frutti di questo accordo.
Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
Grazie a questo accordo la comunità internazionale potrà verificare che la Repubblica Islamica d'Iran non svilupperà una bomba atomica. Così il presidente Barack Obama, che in una conferenza stampa di primo mattino alla Casa Bianca ha illustrato i vantaggi di un'intesa che molti in seno al Congresso degli Stati Uniti si preparano, come abbiamo sentito, a combattere. Il presidente della maggioranza repubblicana alla Camera, John Boehner, si è dichiarato scettico, ma ha detto che esaminerà l'accordo senza preconcetti. Nel Golfo, dove si collocano le potenze sunnite rivali dell'Iran, solo gli Emirati Arabi Uniti hanno reagito parlando di una nuova era che si apre nella regione. In Israele si moltiplicano le dichiarazioni di condanna, invece. Il mondo oggi è molto più pericoloso, ha affermato il premier Netanyahu. Un accordo storico, dunque, una pietra miliare nei rapporti tra Iran e Occidente che, secondo l'auspicio di molti, apre nuovi scenari sul piano internazionale. Sentiamo le valutazioni raccolte da Manjula Bhatia dell'analista Ali Asna Ansari, specialista di Iran all'Università Britannica di St. Andrews.
I think other opportunities will now arise, but I think we need to, you know, basically wait and see as the accord is now.
Si aprono nuovi scenari, è vero, anche se dovremo prima attendere che l'accordo sia approvato dal Congresso statunitense e dal Parlamento iraniano. Subirà uno scrutinio molto severo, poi inizierà l'applicazione concreta. Non sarà facile. Ho avuto la possibilità di scorrere il testo dell'accordo, sono più di 150 pagine. È un testo piuttosto dettagliato, complesso, prevede una sequenza di eventi a cascata molto lunga. Dovremo attendere di vedere come si svilupperanno le cose.
Time for this unfold and see how it transpires.
Guardiamo allora al medio termine. Se l'Iran infine sarà accolto come paese con una sua dignità di grande potenza, che ripercussioni avrà questo sulle crisi del Medio Oriente e soprattutto sulla guerra in corso in Siria?
If this unfolds as we hope it will,
Se le cose andranno come speriamo, allora la Siria diventerà una priorità. L'Iran sarà coinvolto come interlocutore nelle dinamiche regionali. Il ministro degli esteri iraniano Zarif ha fatto espresso riferimento a questo. Ufficialmente nessuna delle parti ne ha parlato finché erano in corso le trattative sul dossier nucleare. Ma una volta che l'accordo diventerà realtà, che si inizierà a ricostruire un rapporto di fiducia, allora le cose prenderanno una piega più costruttiva. Naturalmente non dovranno essere ignorati i timori di altri attori come Israele e l'Arabia Saudita, che dovranno essere rassicurati sul fatto che la situazione evolverà nella direzione giusta.
A questo proposito, il presidente Obama ha messo in evidenza come l'accordo preveda la possibilità di tornare al regime di sanzioni se l'Iran non rispetterà i patti.
Sì, è previsto un meccanismo per tornare alle sanzioni che a me però non sembra molto chiaro. I sauditi temono molto il crescere del potere iraniano, ma se si guarda lo specifico dell'accordo direi che è molto pesante per l'Iran. Teheran ha accettato l'embargo sulle armi e sui missili. Molte restrizioni sul suo programma nucleare restano in vigore per altri 15 anni. Certo, ottengono molto in termini di cancellazione delle sanzioni, ma l'accordo comunque è impegnativo per l'Iran. Bisognerà vedere lì come sarà accolto. Penso che sarà un po' uno shock rispetto a quanto concordato in precedenza. Va ricordato comunque che l'accordo è provvisorio, solo tra 90 giorni vedremo la versione definitiva, quando supererà lo scrutinio del Parlamento e del Congresso.
Ali Ansari, specialista di Iran all'Università Britannica di St. Andrews. Spostiamoci ora in Grecia, alla vigilia del cruciale voto al Parlamento ellenico sulla ratifica delle nuove misure di austerità concordate per ottenere nuovi aiuti dopo la maratona negoziale a Bruxelles. Un voto a rischio per il premier greco Tsipras dopo che l'ala dura di Syriza, Varoufakis in testa, ha bocciato il piano definendolo un'umiliazione. Oggi riunioni frenetiche in un clima teso dei partiti ellenici per decidere sul sostegno al premier e alle riforme volute dai creditori. Da Atene abbiamo in linea l'inviato RSI Alessandro Chiara. Allora, cosa è scaturito dalle consultazioni di oggi in vista del voto? Quali le posizioni e le alleanze?
Ecco, tu hai citato Tsipras e Tsipras proprio questa sera alle 10 ora locale, saranno le 9 in Svizzera, parlerà in televisione e ci si aspetta proprio che davanti alle telecamere chieda unità, unità all'interno del Parlamento, unità soprattutto all'interno del partito. Sono infatti già 30 i parlamentari di Syriza che hanno annunciato ufficialmente il loro voto contrario alle nuove misure di austerità, anche se non abbandoneranno il partito. Più probabile quindi, o è probabile comunque, che il premier abbia la maggioranza, perché comunque dovrebbe, anzi è sicuro che incasserà il sostegno di Potami, un sostegno esterno, ma anche il sostegno del PASOK, il Partito Socialista sostanzialmente, e Nuova Democrazia. E con questi numeri, anche con le defezioni da parte dei parlamentari del suo partito, dovrebbe raggiungere la maggioranza.
Ecco, in queste ore sono previste anche manifestazioni, insomma, che aria si respira ad Atene nell'attesa del voto?
Ma io direi che si respira una sorta di quiete prima della tempesta. C'è stata una prima manifestazione ieri sera, non molto affollata, per la verità, ce ne sarà un'altra questa sera che è stata organizzata dai giovani di Syriza, tanto per capire che aria tira all'interno del partito, anche se la manifestazione più imponente dovrebbe avvenire domani, sempre ovviamente in Piazza Sintagma di fronte al Parlamento. E sarà dunque un crescendo, domani ci sarà anche lo sciopero generale e anche le farmacie saranno chiuse per protestare contro una delle misure previste, che è quella della liberalizzazione dei farmaci, che quindi potrebbero essere venduti anche all'interno dei supermercati. Do anche un aggiornamento a questo punto sulle banche, altro fattore che potrebbe alimentare un po' di scontento tra il pubblico. Dovrebbero riaprire lunedì, ha detto una fonte ministeriale, sempre che il Parlamento greco, ma anche gli altri parlamenti europei, approvino sia da una parte le misure di austerità e dall'altra l'ennesimo, il terzo piano di salvataggio per la Grecia.
Alessandro Chiara da Atene. Un caso di corruzione scuote l'amministrazione fiscale del Canton Ticino. Ieri sera è finito in manette il capo dell'ispettorato fiscale, Libero Galli, è accusato di aver favorito il patron della Forward Racing, nota squadra motociclistica con sede ad Agno, che gareggia nel motomondiale. I dettagli con Michele Rauch.
Giovanni Cuzzari è un personaggio di primo piano del motomondiale. Per la Forward Racing, che ha sede al World Trade Center di Agno, corrono piloti del calibro di Stefan Bradl e Loris Batz. Ieri sera Cuzzari, domiciliato in Ticino, è finito dietro le sbarre insieme al capo ufficio dell'ispettorato fiscale del cantone, Libero Galli. Dopo mesi di indagini, il procuratore generale John Noseda ha ordinato gli arresti provvisori. Cuzzari, questa è l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe corrotto il funzionario del fisco ticinese per ottenere una tassazione di favore per due società, la già citata Forward Racing e la Media Action, ovvero l'agenzia pubblicitaria della scuderia motociclistica. I due indagati sono stati interrogati a lungo oggi dal procuratore generale, che ora chiederà per entrambi la carcerazione preventiva. Il cantone, dal canto suo, ha proceduto all'immediata sospensione dalle sue funzioni del capo ufficio dell'ispettorato fiscale. Verrà inoltre aperta un'inchiesta amministrativa per fare luce sul caso.
Per aumentare la sicurezza nella galleria autostradale del San Gottardo non è necessario costruire un secondo tunnel. Bisogna puntare molto di più sui moderni sistemi di guida assistita già presenti su auto e camion di nuova generazione. Ne è convinta l'Associazione Traffico e Ambiente, che in questo modo risponde a uno dei principali argomenti dei favorevoli al raddoppio. Da Berna, Mattia Serena.
Gli incidenti più gravi sotto il San Gottardo sono dovuti a scontri frontali. Secondo l'Associazione Traffico e Ambiente esiste un modo per evitarli anche senza un secondo tunnel. Vi sono dispositivi di assistenza alla guida che per esempio mantengono automaticamente le distanze tra i veicoli, che aiutano a non uscire dalla propria corsia di marcia e che bloccano l'auto in caso di emergenza per evitare collisioni, afferma Evi Alleman, consigliera nazionale e presidente dell'ATA.
Visto che si punta molto su quello, con l'alternativa di un secondo tunnel, noi abbiamo evidenziato che la sicurezza si può migliorare già adesso con altre soluzioni.
Aggiunge il gran consigliere socialista ticinese e collaboratore dell'ATA, Ivo Duris. Ma quanto è verosimile che tra 10-15 anni la maggior parte delle auto e dei mezzi pesanti circolerà munita di questi sistemi intelligenti? L'ATA non sta forse sopravvalutando il potenziale di questo sviluppo tecnologico? Ancora Ivo Duris.
Credo che non lo stiamo sopravvalutando. Saranno i politici che dovranno obbligare l'introduzione di certe misure di sicurezza, soprattutto sui camion e poi sulle automobili, perché la tecnologia c'è già oggi.
Evi Alleman non ha dubbi.
Ja, wir können mit einfacheren, billigeren Maßnahmen die fast gleiche oder gleiche Sicherheit hinbringen wie mit einer zweiten Röhre.
Con misure più semplici e poco costose possiamo raggiungere lo stesso o quasi lo stesso livello di sicurezza che con due gallerie. E affinché ciò accada, l'ATA non si affida unicamente alle auto del futuro. Chiede anche l'installazione di un portale termico all'entrata nord della galleria per identificare i camion surriscaldati, una barriera di sicurezza lungo le due corsie che può essere abbassata in caso di necessità e la riduzione del limite di velocità a 60 km orari.
E la reazione dei sostenitori della seconda galleria non si è fatta attendere. L'ATA gioca con la sicurezza degli automobilisti, dicono, definendo i sistemi di assistenza alla guida semplici ritocchi tecnici. La sicurezza, proseguono, può essere garantita solo con un tunnel a traffico monodirezionale. Giampaolo Driussi.
Negligenza, cinismo, un gioco a scapito della sicurezza degli automobilisti. Sono parole forti quelle usate dall'Unione Svizzera Arti e Mestieri nel commentare la conferenza stampa dell'ATA. Posizioni condivise, anche se con toni più sfumati, dal copresidente del comitato Sì alla Galleria di Risanamento al San Gottardo e membro della Commissione Trasporti del Nazionale, Fabio Regazzi.
Credo che siano un po' degli specchietti per le allodole. Se oggi dovessimo costruire nuovamente il tunnel del Gottardo da zero, sarebbe obbligatorio costruirlo a due canne separate, analogamente a come avviene in tutto il resto della Svizzera e in tutto il resto dell'Europa. Segnalo che, ad esempio, il tunnel di base del Ceneri, il tunnel ferroviario, per ragioni di sicurezza ha dovuto essere realizzato con due canne separate, quindi la sicurezza è comunque un fattore determinante e viene prima di tutto.
Il TCS, dal canto suo, parla di proposte irresponsabili.
Das hoffen wir auch, dass diese Fahrassistenzsysteme Sicherheit erhöhen werden.
Anche noi speriamo in un miglioramento della sicurezza attraverso i sistemi di assistenza alla guida, afferma l'ingegnere del traffico Olivier Caspar. Se tuttavia la si vuole aumentare considerevolmente, lo si può fare solo attraverso la separazione delle direzioni di marcia e per questo occorre un secondo tubo. Le nuove tecnologie non possono proteggere da tutte le cause di un incidente. Si pensi alle PAN o a quello che può succedere al conducente, come ad esempio un infarto. I sostenitori del secondo tunnel si dicono infine scettici riguardo l'idea di un guardrail centrale abbassabile. Potrebbe rivelarsi controproducente, conclude l'esperto del TCS Olivier Caspar. In caso di incidente, l'intero lavoro dei soccorsi verrebbe ostacolato. I problemi potrebbero dunque rivelarsi peggiori di quelli odierni.
Parliamo ora di esplorazione spaziale. È stato salutato da un lungo applauso nel centro di controllo della NASA il passaggio vicino a Plutone, oggi attorno alle 14, della sonda spaziale americana New Horizon, lanciata 9 anni fa. Un sorvolo ravvicinato a 12.500 chilometri dalla superficie del pianeta nano che si trova a miliardi di chilometri dalla Terra. Un passaggio che permetterà di conoscere meglio Plutone, situato ai confini del nostro sistema solare. Per saperne di più su questo evento scientifico abbiamo in linea l'ingegner Bruno Storni, docente alla SUPSI e al Politecnico Federale di Losanna. Professor Storni, buonasera.
Buonasera.
Innanzitutto, quali sono le caratteristiche di Plutone? Cosa sappiamo di questo pianeta nano finora?
Ma sappiamo che effettivamente è stato proprio declassato qualche anno fa pianeta nano. Quando era stato scoperto 85 anni fa, era stato l'ultimo pianeta del nostro sistema solare. Effettivamente è più piccolo della nostra Luna ed è quindi molto, anche più piccolo di diverse altre lune di altri pianeti del nostro sistema solare. Sappiamo che ha una massa rocciosa e sappiamo anche che è ricoperto di ghiaccio prevalentemente d'azoto con monossido di carbonio e metano. Quello che intanto si sa delle osservazioni che sono state fatte.
Ecco, ed ora c'era grande attesa per questo passaggio ravvicinato della sonda a Plutone. Quali misteri si spera di chiarire? Qual è l'interesse scientifico?
L'interesse scientifico è appunto conoscere questo pianeta con un'osservazione ravvicinata, con una serie di strumenti che possiamo avere solo utilizzandoli da molto vicino, quindi vedere di che cosa è effettivamente fatta questa poca atmosfera che si sa che ha, dei processi che avvengono. Ci sono i processi che possono poi essere modellizzati anche poi per rapporto alla nostra atmosfera, la questione dell'anidride carbonica, il comportamento chimico rapportato appunto alla nostra atmosfera. Le osservazioni che vengono fatte adesso su un arco di 16 ore, quindi sono osservazioni molto lunghe, sono difficili perché la sonda passa a velocità fortissima e per quella che siamo arrivati relativamente vicini in poco tempo ci impiegheranno un poco a mandare poi tutti i dati a terra.
Professor Storni, un'ultima domanda, quali sono le particolarità della missione di New Horizons?
Ma la particolarità è proprio che svela gli ultimi segreti del nostro sistema solare, cioè l'ultimo pianeta, anche se nel frattempo è diventato un nanopianeta, fa parte un po' delle conoscenze che vogliamo avere dello spazio nel quale viviamo, quindi il sistema solare, l'ultimo pianeta, dopo Nettuno che è stato ravvicinato nell'89, sono passati molti anni prima di arrivare effettivamente a vedere da vicino l'ultimo.
Bruno Storni, lo ricordo, docente alla SUPSI e al Politecnico Federale di Losanna, grazie per queste sue spiegazioni, buona serata.
Grazie a lei, buonasera.
Ancora una notizia di sport, di ciclismo, al Tour de France, impresa di Chris Froome in occasione della 10ª tappa, la prima sui Pirenei. Il britannico, già maglia gialla, non solo ha tagliato per primo il traguardo, ma nella classifica generale ha staccato tutti gli avversari più quotati: il colombiano Quintana, lo spagnolo Contador e l'italiano Nibali, che ora accusano dai 3 ai 7 minuti di ritardo. Ed è tutto per questa edizione del Raggio Giornale. Grazie per l'attenzione e buona serata.